E siamo qui allora con Fabio Cinti, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
Ciao, e allora, insomma, Forze Elastiche è il tuo quarto album sulla lunga distanza, un disco
Esatto.
che trova, diciamo, il suo equilibrio tra le tue forze creative che esprimi con le parole, con le melodie, con l'elettronica. Insomma, descrivi stati d'animo dividendoli in 20 pagine musicali a cui si sono aggiunti amici musicisti. Ti chiedo da dove inizia Forze Elastiche? Qual è stata la prima canzone o se è un momento per te, è stato l'inizio?
Allora, sì, quando io scrivo canzoni in generale mi sono accorto, adesso proprio in questi giorni stavo ragionando più approfonditamente su questo, ma mi sono accorto che fino adesso ho scritto canzoni e le ho sempre incasellate, diciamo così, in argomenti precisi, oppure le ho, come si dice, messe in contenitori precisi, che finora erano il tempo, fondamentalmente ragionamenti sul tempo e sullo spazio. Questi macro argomenti, per cui poi è chiaro che da lì si può parlare anche d'amore, no? Del tempo, dello spazio, cioè, piuttosto che degli affetti, piuttosto che magari anche di politica. Non è che se uno parla del tempo e dello spazio parla solo del tempo e dello spazio. Per cui non c'è stato un momento in cui io ho iniziato a scrivere Forze Elastiche, ma semplicemente ho preso tutte quelle canzoni che riguardavano in questo caso lo spazio, scritte nel corso del tempo, non così tanto tempo poi. Quindi ecco, prese, messe assieme e mi sono accorto che mentre i precedenti album avevano, diciamo, questo filo conduttore che era più che altro il tempo, il minuto secondo, eccetera, no? Dai titoli tutto torna, riguardava più il tempo, adesso invece mi sono più focalizzato sullo spazio, ma sullo spazio fisico, sullo spazio metafisico, quindi quello mentale, sulla casa, sulle città, sui luoghi, sui luoghi quelli della mente, quindi ricordi, eccetera. Ecco.
Ecco bene. Insomma, Morgan, Franco Battiato e Paolo Benvenu, cosa diresti di loro tre per quello che ti hanno trasmesso?
Vabbè, sono tre persone, sono tre grandi, sono tre personaggi, tre uomini, anzitutto tre persone, ecco, diciamo, tre persone molto che hanno un valore, al di là del fatto che siano artisti e che siano dei musicisti molto preparati, eccetera, sono delle persone con una grande energia, anche con una, diciamo, spiritualità. Adesso di Battiato è più facile capirlo, no? Da quello che dice, dalle canzoni che scrive. Di Morgan e Benvenu meno, però anche Morgan e Benvenu hanno una loro spiritualità a modo loro. Quindi io sono molto fortunato ad averli incontrati, a incontrarli tuttora, a conoscerli, a frequentarli, perché sono degli amici e delle persone molto, che danno molto, molto generosa, ecco. Come si dice anche spesso degli attori, no? Quando gli attori sanno, si danno così, ecco, loro si danno molto, sono molto generosi.
Benissimo. Ecco, entrando nel merito delle canzoni, paure come cose, cantata su così un elastico, tremando quasi, e gli archi sono come braccia che ti sorreggono. Come viene fuori?
Paure come cosa è stata scritta in realtà con una chitarra, chitarra e voce. Dopodiché io ho arrangiato sopra ho scritto un arrangiamento finto, diciamo così, molto, molto stupido per archi, e l'avevo fatto sentire proprio a Morgan e lui mi disse: "Guarda, qui ci vorrebbe un arrangiamento tipo Amore Assurdo, tipo la sua Amore Assurdo". Per cui poi ho chiamato Carlo Carcano e ho fatto arrangiare gli archi da Carlo Carcano. La questione, diciamo, l'argomento della canzone è un po' quell'immobilità. A volte, non so se capita, insomma, a me mi capita abbastanza spesso che dopo dei viaggi, oppure dopo delle situazioni di grande movimento, mi ritrovo a casa fermo e mi sento veramente come se fossi un oggetto, mi sento uguale a un libro, a una sedia, a un pezzo di legno, così. E quindi questa cosa la trovo molto spaventosa, però poi sono gli affetti con cui si convive, piuttosto che dalle persone agli animali, che le cose che ci accadono, che in qualche modo ci fanno aprire. E ho messo la canzone nell'album alla fine perché è proprio quella rappresentativa, l'ultimo pezzo dell'album dopo la
Infatti.
cover, prima della cover di Peter Gabriel. perché è proprio rappresentativa di una di quelle forze elastiche mentali, mm-hmm. Ecco, per cui è proprio un viaggio mentale.
Sì, poteva essere la title track questa.
Poteva essere, esatto, bene. Esattamente.
Ecco, il dolore dell'anima che ha bisogno di uscire la gente che mente, l'ipocrisia della felicità mancata, il bene su un giro di violoncello, come viene fuori anche questa?
Forze elastiche invece scusami, la gente che mente è una canzone dedicata a un amico caro. E quindi io non faccio non faccio assolutamente distinzione tra il sentimento vero, grande, quello molto potente, quello che viene da lontano, di amicizia e il sentimento di amore. L'unica cosa che differenzia i due sentimenti è una cosa fisica, cioè il sesso, perché poi due persone che stanno assieme, due persone innamorate, diciamo così, che convivono, due amanti, ecco, dopo tanto tempo sono fondamentalmente buoni amici, che poi facciano sesso è una cosa in più, due amici non fanno sesso, ecco. Ma il sentimento è lo stesso, per cui questa profondità di cui tu parli, come hai detto, questa specie di disperazione, questa è tipica di un sentimento amoroso e quindi anche, per quanto mi riguarda, dell'amicizia. E quindi c'è la gelosia anche in quel caso lì, c'è ci sono quelle reazioni che ha in questo caso l'amico e non la persona amata, quelle reazioni tipiche di un rapporto a due. In questo rapporto io mi sono accorto col tempo che fondamentalmente era necessario più osservare gli occhi, che come si dice la famosa frase proverbiale, no? Che sono lo specchio dell'anima, piuttosto che dar retta alle parole, ai discorsi, ai fatti, eccetera. E invece mi sono accorto che con questa persona, questo amico così tanto caro, a volte in alcuni momenti in cui ci siamo ritrovati, non so, seduti in macchina piuttosto che in situazioni anche con altre persone, mi basta ormai guardare negli occhi e capire come stanno le cose, al di là di mille parole o giustificazioni, eccetera. Ecco, quindi, e poi con gli arrangiamenti abbiamo tentato di ricreare con Paolo quell'atmosfera un po' che è un misto tra la strofa un po' così sospesa e invece la dolcezza poi del ritornello.
Ok, poi perturbamento, dove canti non essere così distante, non prepararti al temporale, lascia che ogni goccia ti colpisca, sarà un sollievo poterti asciugare. Questo è il mio momento preferito del disco, come è venuto fuori.
Allora, a proposito degli spazi di cui parlavo prima, ci si rende conto che le fasi della vita non sono altro poi che degli spazi dentro i quali noi viviamo, soltanto che quando si arriva poi, quando si superano i 35 anni, 30, 35, per ognuno è diverso, così viene a 39, e quando si supera, diciamo, quegli anni lì, ci si rende conto che è come se ci fosse una specie di, io la chiamo così, di botta di coscienza, no? Un colpo di coscienza, e questa coscienza ci dice che la vita non sta iniziando adesso, cioè non stiamo iniziando a vivere adesso, ma la vita è iniziata dal momento in cui siamo nati.
Sì.
E quindi che cosa è successo dal momento zero, dall'anno zero fino all'anno 30 per esempio? Che ci siamo dimenticati, abbiamo vissuto questa giovinezza pazza correndo, come diceva qualcuno, correndo dietro le farfalle, è successo questo, diciamo, abbiamo vissuto fuori dalla nostra coscienza? Nella maggior parte dei casi pare di sì, anche nel mio caso, io ho fatto il matto, ho fatto tante cose, eccetera, così. Adesso mi sembra che sto iniziando a vivere adesso, cioè a vivere con una coscienza. Ecco perché dico quella frase che hai letto del ritornello, no? E neanche per un attimo ti passa per la testa che un giorno avrai bisogno di dimostrare ciò che sei capace di pensare e di fare, no? Perché fino a quel momento invece tutto è andato così, è andato liscio, dico ok, dai, faccio questo lavoro, incontro questa persona, questa ragazza, questo ragazzo, faccio questo. E invece a un certo punto uno si arriva a quel punto e dice, ah cazzo, eccola qui, sto cominciando a vivere. E questo è un po' il senso, questo è il perturbamento che a un certo punto arriva e ti colpisce. Allora dico, vabbè, andiamo sotto l'acqua, prendiamoci le gocce del temporale, coscienti che ce le stiamo prendendo, così poi siamo anche contenti di poterci asciugare.
Ok, e questa è anche la canzone che hai scelto per il video. Chi l'ha curato? Sì. Com'è andata?
sia il video di Perturbamento che della gente che mente sono una produzione di Marvis Lover, cioè questa etichetta discografica che io insieme ad altre persone, a due editori e a un gruppo di persone molto in gamba, sono anche, con le quali sono anche molto amico, abbiamo fondato. Quindi abbiamo scelto questi singoli e io insieme a Sara Battigliana e Francesco Enea, so potrei fare tutti i nomi eccetera, ci siamo messi al lavoro e abbiamo realizzato questi video, più loro che io diciamo ho dato più una mano da un punto di vista diciamo del soggetto, ecco, poi loro sono tecnici, sono molto bravi, insomma io sono molto contento.
Ok. Ecco, poi c'è Come Bennett, cantata in punta di piedi con lo slide della chitarra che fa perdere l'equilibrio fino a che arrivano gli altri strumenti che ammorbidiscono la melodia che cresce, si fa piena. Come è nata?
Come Bennett è la prima volta che io, diciamo così, in prima persona e direttamente parlo di me. Non era mai successo prima, in altre canzoni avevo un po' parlucchiato della mia storia, dell'infanzia, della mia vita, eccetera, però sempre in maniera che forse anche fraintendibile, nel senso che tutti si vogliono trovare. Invece in questo caso dico io, per esempio, faccio, io rido tanto, la gente pensa che io sia così e invece non è così. Ma mi ritrovo, anche ultimamente mi succede, vado a fare i concerti e poi mi scrivono le persone, fan, amici, eccetera. Ma sai che dal vivo sei molto simpatico, poi invece quando uno ti vede su Facebook sembri un pesantone di quelle lì, no? Io dico, beh, avete ragione, che sarà forse anche un po' di timidezza, non lo so. Quindi in Come Bennett ho deciso di dire questa cosa qui e mi sembrava giusto farlo, diciamo, in maniera un po' scanzonata e anche un po' distaccata dal solito vezzo, diciamo così, dei cantautori, eccetera, per cui il linguaggio più bello, più giusto per quel pezzo mi sembrava il blues.
Ecco, bene. E poi fai cantare una tua canzone, La Grande Nada, Cadevano i Santi. Come avviene questa collaborazione e perché la sua voce era più giusta della tua?
Allora, con Nada ci siamo sentiti un anno prima, forse anche un anno e mezzo prima dell'inizio dei lavori dell'album, perché dovevamo, ci eravamo sentiti per un altro progetto che non riguardava il mio album. Quindi noi siamo stati messi in contatto, ci siamo sentiti, abbiamo parlato di quel progetto, poi alla fine né io né lei eravamo proprio entusiasti, non eravamo interessati più di tanto. Lei però aveva sentito delle mie canzoni e mi ha chiesto direttamente, guarda, mi piace molto come scrivi, mandami altre cose, perché vediamo, no? No, insomma, facciamo tutti e due lo stesso mestiere, lei è famosa, io no, però chissà, no? Magari poteva succedere che avrei potuto scrivere un pezzo per lei, piuttosto che così. Ma l'abbiamo fatto senza, ce lo siamo detti senza un termine o senza un progetto, ok, mandami i pezzi, poi vediamo. Dopodiché io ho iniziato a lavorare all'album, allora l'ho risentita, ho detto, allora, che pensi? Lei è sempre stata molto carina, molto schietta, sincera, oltre che gentile a dirmi i pezzi sono molto belli, eccetera, eccetera. Per cui a un certo punto ho detto, ah, nada, se pensi che siano così belli, se lo pensi davvero, io mi azzardo a chiederti un featuring, una collaborazione per l'album. E lei ha detto subito di sì, però poi nel tempo con la volontà di voler cantare un brano intero,
ecco,
e non di fare il duetto, perché è una scelta che io trovo assolutamente giusta e perfetta per lei, insomma, questa cosa dei duetti è un po', lascia un po' il tempo che trova, e soprattutto tra una voce maschile e una voce femminile. Per cui una volta detto questo, io ho detto ok, allora sarai tu a scegliere il brano che vuoi cantare, e ha scelto Cadevano i Santi. E io quando mi è arrivata stavo per svenire, perché ha quella voce incredibile, così. È stato molto emozionante sentirla cantare quel brano.
Ecco, poi c'è stato tempo anche per una cover, Bico. Come è entrata nell'immaginario creativo del tuo disco?
Allora, Bico è una canzone che, per quanto mi riguarda, viene da lontanissimo. Caso volle che Steven Bico, il protagonista della canzone di Peter Gabriel, è stato ucciso nel 1977 in Sudafrica, perché lui era lotta contro l'apartheid, eccetera, quindi era uno politicamente esposto in un certo senso. La storia di Steven Biko è abbastanza complessa, molto interessante, questo ragazzo giovane ucciso proprio nel settembre del 77, l'anno in cui sono nato io. Ma al di là di questa storia, quell'album di Peter Gabriel, l'album famoso per essere completamente senza piatti, con Robert Fripp alla chitarra, cioè un album strepitoso dove dentro ci sono dei pezzi molto belli, è stato uno degli album che ha più caratterizzato l'adolescenza e insomma gli anni del liceo insieme a tanti altri, quindi lo conosco benissimo. Quella canzone l'ho sempre portata con me, finché ho incontrato questo animaletto nel mio percorso di vita, questo gattone nero bellissimo con cui mi sono legato in maniera molto particolare. Ho vissuto questi 3 anni intensissimi con questo gatto, siamo stati veramente una specie di cosa unica, chiunque ci vedesse con questo gatto sulle spalle. E ho chiamato Bico, purtroppo aveva una malattia questo gatto ed è morto improvvisamente a 3 anni. E naturalmente sono rimasto un po' scioccato da questa cosa, perché ero veramente... Poi è stato un periodo in cui io ho vissuto molto in casa, perché stavo lavorando, quindi sono stati 3 anni intensi con questo animale che mi ha colpito, un gatto particolarmente intelligente, così. E quindi ho pensato che nel disco, per tutto quello che ho detto, il fatto che l'album eccetera eccetera è stato così importante per la mia vita, questo animale eccetera, mi sembrava bello realizzare questa cover registrata in presa diretta a teatro, al Teatro Civico di Schio, e metterla nell'album come se fosse un po' una specie di amicizia, ecco, sul finale dell'album.
Benissimo, allora il disco dove e come è stato registrato?
Allora, il disco è stato registrato allo Studio 2 di Padova, diciamo lo scheletro del disco è stato registrato lì, quindi la batteria, il basso, la chitarra, da questi 3 ragazzi molto bravi che sono Matteo Modini, Alessandro Bertoldo e Daniele Asnicar, sotto la direzione di Paolo Benvenu, naturalmente, e mia, che ho assistito, eccetera, dopo la preproduzione. Il Studio 2 di Padova, dopodiché abbiamo preso tutto il materiale, ce lo siamo portati a casa io e Paolo e abbiamo lavorato per un anno assieme, uno a fianco all'altro, con i nostri mezzi, con le nostre attrezzature, insomma siamo attrezzati per fare anche questo, e poi è stato, una volta fatto tutto, fatti gli arrangiamenti nostri, fatti gli arrangiamenti di Archi da Carlo Carcano, ognuno ha lavorato diciamo per conto suo, poi ci siamo visti, sentiti, incrociati, come si fa, no? Un lavoro che dura tanto, una specie di tessitura. Una volta fatto questo abbiamo dato tutto in mano a Max Risotto, che è un fonico molto bravo di Padova, che non è quello che ha registrato l'album, che invece è Francesco Bruni. Max Risotto ha realizzato la post-produzione e il mastering dell'album, ecco, quindi è stato un processo di stratificazione.
Benissimo, ci sono state le canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, anzi, siamo partiti con l'idea di mettere, per l'appunto, dunque ci sono 14 inediti, una cover e 5 intermezzi musicali, per cui alla fine sono 20 tracce, poi di fatto le canzoni inedite sono 14, più la cover di Peter Gabriel. Abbiamo deciso di lavorare a questi 15 pezzi, ma poi con l'idea di sfoltire e fare il famoso album di 10 brani, come fanno un po' tutti, no? Però alla fine filava tutto talmente bene, c'erano questi legami interni tra le canzoni, addirittura alcune si legano tra di loro, non è facile a dirsi, si lega Wait for the Winter proprio armonicamente. Sì. Per cui, riascoltato tutto di seguito l'album, ci siamo guardati e Paolo abbiamo detto, ma perché dobbiamo tagliare? Voglio dire, non è che si giudica un'opera dalla lunghezza, se è lungo, se è corto, se è grande, come un quadro, non è che se guardiamo un quadro diciamo, ah no, è bello, però sai com'è, un po' piccolino, oppure no, un po' troppo grande. Per cui la durata del disco, della musica non si vende a chilo, a peso, voglio dire, un'opera poi in questo caso che ha questa, è un'opera con un filo conduttore, per cui ha un suo inizio, uno svolgimento e una fine, il fatto che duri 59 minuti è un fatto, poi devo dire, adesso non so, poi ognuno si fa la sua opinione, però siamo stati attenti a che l'album non fosse monotono, però mi sembra anche molto vario, sia per genere, sì, sia per arrangiamenti, sia per ricerca, per cui può essere uno si può stancare, perché insomma si tratta di canzoni che hanno anche dei testi magari che uno ci deve un attimo stare lì di sentirsi un po' di volte, però nessuno dice che te lo devi sentire tutto insieme, puoi anche ascoltarlo 3 volte.
Ok, va bene. Chi ha curato invece la copertina?
La copertina che ha creato così tanto scandalo, non so se sapete, no? Perché sono stato buttato fuori da Facebook, Facebook ha censurato la copertina e l'ha buttato fuori chiudendomi completamente il profilo, perché l'ha giudicata pornografica, adesso sono tornato, ma vabbè, le cose restano così, non posso pubblicarla. La copertina è uno scatto di Giuseppe Palmisano che ha realizzato, dopo che ci siamo così argomentati, sentiti e un po' fusi, diciamo così, nell'argomento, ha realizzato una performance che si chiama Control Y in collaborazione proprio con Marvis Label. Uh-huh. In questa performance, dove che ha tutto un suo, si trova, se andate sul sito di Marvis Label, dove c'è tutto quanto una descrizione di che cosa succede con queste ragazze, lui ha tirato fuori due scatti, quello della copertina e quello interno. Per quello della copertina è stato poi deciso, da invece Francesco Enea che ha curato l'artwork dell'album, è stato deciso di prendere un particolare della foto esterna di Giuseppe Palmisano. E invece la foto intera, quella diciamo lo scatto, quello primordiale, sarà invece la copertina del vinile che uscirà a febbraio.
Ah, ok. Ecco. Benissimo.
Il vinile doppio perché l'album è lungo. Quindi sì, okay. Così.
Allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco si trova in tutti i negozi di dischi, se non c'è lo si può ordinare, altrimenti su Amazon, ormai mi pare che Amazon sia il negozio più comodo di tutti. Oppure alla Feltrinelli o nei negozi di dischi, insomma alcuni ce l'hanno, quelli che non ce l'hanno basta ordinarlo e te lo portano di poco. Questo per la versione fisica o anche sul sito dell'etichetta marvislabel.com si trova dappertutto, insomma se uno cerca, oppure quella digitale nei classici iTunes e compagnia, insomma di negozi digitali.
E come presenterà il disco dal vivo, con quante varianti?
Allora, adesso siamo alla fine, abbiamo fatto 13 date, abbiamo girato un po' l'Italia con la band, con la stessa band che ha suonato il disco, e io che suono pianoforte, tastiere, computer, eccetera, insieme a Paolo Benvenu, che diciamo così ha fatto un po' parte della band. Abbiamo fatto questo spettacolo, 13 date in giro, adesso l'ultima ce l'abbiamo il 18 di dicembre al Belleville Rendezvous di Paratico, in provincia di Brescia. È stato molto divertente, ci siamo divertiti molto, ci fermiamo per vacanze di Natale, insomma diciamo metà dicembre, gennaio, e a febbraio ripartiamo con un'altra manciata di date, passeremo di nuovo per Bologna, Milano, Torino, Roma, eccetera, eccetera. Ecco, e forse però sicuramente in questa seconda mandata non ci sarà Paolo, perché adesso sarà impegnato lui con il suo album, ma sto lavorando molto intensamente a questo altro progetto che già avevo tirato su con l'altro album, che era Tutto Torna, il progetto col quartetto d'archi, pianoforte e voce, che mi piace moltissimo, anche oltre alla band elettrica, diciamo il concerto con il quartetto è una roba molto particolare, molto bella, con gli arrangiamenti strani, insomma ecco, un po' diabolici, mi piace molto, ecco.
Benissimo, allora Fabio Cinti, assolutamente andate a cercare Forze Elastiche, io mi è fatto piacere sentirti, insomma speriamo di vederti presto dal
certo.
Vivo.
Speriamo, cioè, ti ringrazio molto della chiacchierata, delle domande interessanti. E a presto.
Grazie a te, buona musica.
Buona serata. Ciao, grazie. Ciao.
Dove sei stato? Perché non sei tornato? Eri convinto fosse tutto semplice? Eri convinto fosse tutto per te? Tale quale dormirò e tu non mi troverai dentro queste costruzioni, no. Senza cieli, capovolte come gli occhi di chi si salverà. Guarda la gente che mente, che odia. che sguardo che ha. Guarda che occhi che ha la gente sincera. Guarda la gente sincera e sorride. Cosa hai detto? Che non sei stato fortunato? Eri convinto fosse tutto semplice? Eri convinto fosse tutto per te? Ma se non mi hai neanche visto, eri impegnato a farti delle foto, a scartare tutti quei regali, ad aumentare la potenza delle luci. Che me